Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
Chiediamo il dono della vera libertà, come diremo nella colletta, e lo facciamo, lo chiediamo per noi che attendiamo il dono del suo amore, ma soprattutto perché Egli, il Dio, ha mandato il Figlio come espressione della sua volontà per liberare l'uomo dalla schiavitù del peccato. E allora, forti di questa motivazione, il Dio che ha mandato il Figlio per liberarci dal peccato, chiediamo il dono della vera libertà e confessiamo i nostri peccati.
Nella seconda lettera a Timoteo, al capitolo secondo, i versetti dall'8 al 13. Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo con Lui, anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Parola di Dio.
Riprendiamo un po' anche brevemente alcuni punti della lettura che abbiamo iniziato, della seconda lettera a Timoteo, nella quale si discute molto, ma comunque non è questo il momento per vederlo, se ne discute l'autorità, la data, eccetera, molte cose sono messe in dubbio oggi, ma comunque noi la prendiamo per quello che è, come è scritta, e cerchiamo di cogliere qualche cosa anche del percorso fatto fino ad oggi. Partirei da un punto che viene ricordato subito nel primo versetto. Paolo, l'Apostolo, per volontà di Dio, poi dice... E non solo per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. Fermo su questa espressione, la promessa della vita che è in Cristo Gesù, promessa di vita, che è un po' singolare come espressione, non la ritroviamo da altre parti, e che è molto legata anche a un problema che esisteva forse nella Chiesa di allora, qui si discute in che periodo è stata scritta, comunque troviamo un riferimento anche al capitolo secondo, quando Paolo al versetto 17 parla di Imeneo e Fileto, due che hanno deviato dalla verità sostenendo che la resurrezione è già avvenuta, e così sconvolgono la fede di tanti. Per Paolo invece la vita eterna, quindi la resurrezione, è una promessa che ci è data in Cristo Gesù. Gesù è risorto ed è una promessa per noi che ancora non viviamo nella resurrezione, ma che abbiamo ottenuto da Dio la promessa rinnovata in Gesù. E quindi la considerazione, ecco, dell'evento di Gesù come una promessa di vita, una promessa che appunto deve essere raggiunta, e basata sulla promessa di Dio, sulla parola di Dio, sull'evento di Gesù che è una promessa, ma che deve essere raggiunta. E tutta la lettera gioca anche su questo. Poi troviamo il ringraziamento che Paolo eleva, particolare ringraziamento per la schietta fede che Timoteo ha ricevuto in dono dalla nonna e dalla madre, un ringraziamento per la fede che Timoteo ha ricevuto in dono, trasmessa dai suoi genitori, dalla nonna, dalla quale parte tutta l'esortazione della lettera. Sì, Paolo ringrazia del dono, dice a Timoteo, bisogna ringraziare del dono della fede, ma per tutta la lettera, se ci badiamo, andiamo a percorrerla, non sarà altro che un'esortazione, tutta la lettera non sarà un'altra esortazione a mantenere questo dono che ti è stato dato. E subito comincia al versetto sesto: per questo motivo, proprio perché tu hai ricevuto la fede in dono, ricordati di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Il rapporto particolare con Paolo che qui viene ricordato e che caratterizza la figura di Timoteo, perché gli dirà subito dopo: non vergognarti di dare testimonianza al Signore nostro Dio, e aggiunge: né di me, che sono in carcere per Lui, con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. E il legame con Paolo è molto forte, nella testimonianza del Vangelo, nella testimonianza del Vangelo attraverso la sofferenza, che è la sofferenza per il Vangelo, come dirà l'Apostolo al versetto 12, che è la causa di tutti i mali che egli soffre, e del quale egli non si vergogna. E da qui lo spunto anche che Paolo prende, autore della lettera, che prende con altre esortazioni, passo subito al capitolo secondo, ad avere coraggio in Cristo Gesù. Il coraggio, la forza, attingere la forza dalla grazia che è in Cristo Gesù. Questo coraggio si esprime attraverso che cosa? Il trasmettere la fede di generazione in generazione, perché se vediamo ci sono varie generazioni che ritroviamo nel versetto secondo: le cose che hai udito da me davanti a molti testimoni trasmettile a persone fidate, le quali a loro volta siano in grado di insegnare agli altri. Ci sono testimoni, altri testimoni che debbono testimoniare e che Timoteo deve, ai quali Timoteo deve trasmettere. E poi abbiamo quei versetti così belli, dal versetto 3, dove fa tre esempi: quello del soldato, quello del contadino, quello dell'atleta. Io ho letto così, è un po', sono le condizioni, oggi diremmo, sono le condizioni dell'ingaggio. La condizione dell'ingaggio per il militare è quello di non lasciarsi distrarre e fare il suo dovere, quello di militare. Per l'atleta, appunto, gareggiare secondo le regole per ottenere il premio, sono tutte le regole. Il contadino, che se lavora bene sarà il primo a raccogliere, quindi deve lavorare bene. E così anche per l'annunziatore, l'evangelizzatore, ecco, l'apostolo, qual è l'ingaggio? L'ingaggio è mettere in conto che per il Vangelo si soffre, e quindi non vergognarsene, ma mettere in conto che è il Vangelo stesso che richiede la sofferenza, come è stato per Gesù e come è per l'apostolo. Questa è la condizione dell'ingaggio, chiamiamolo così, insomma. E poi abbiamo i versetti di oggi, dal versetto ottavo fino al 13, che possiamo vedere insieme.
Avrei una domanda per quello che riguarda questo Onesiforo, sicuramente voi ne avete parlato, e cioè se questo Onesiforo, che è una brava persona, è poi morto o no. Perché da come ne parla l'autore della lettera, gli conceda il Signore di trovare misericordia presso Dio in quel giorno, sembra che lui sia già deceduto. E in questo caso leggevo nel commento che questa dovrebbe essere l'unica preghiera per i morti che troviamo nel Nuovo Testamento, cioè la preghiera per un morto, se fosse veramente deceduto. Invece per quanto riguarda il discorso dell'atleta, del militare e del contadino, mi veniva da notare che mentre nel caso dell'atleta e del militare si parte dal presupposto che possano non svolgere il loro dovere, cioè nessuno si lascia prendere facendo la vita comune, l'atleta non riceve il premio se non ha lottato, invece del contadino si dice in positivo: il contadino che lavora è il primo a dovere ricevere il frutto del suo lavoro. Io la noto questa differenza, può essere soltanto una differenza stilistica, però per dire nel contadino non si dice che potrebbe anche non lavorare duramente, capito? E quindi direi che proprio il contadino in questa sequenza risulta essere, abbastanza in rilievo. E mi sembra anche di ricordare che in questa divisione, ripartizione, i militari, gli atleti e i contadini, ci sia una ripartizione della società. Io mi ricordo che c'è un monastero, il Mont Saint-Michel, che è diviso, in Francia, che è diviso in tre livelli, dove più alto abbiamo gli oratores, cioè quelli che pregano, poi i venatores, cioè quelli che fanno la guerra in pratica, i cacciatori fanno la guerra, e all'ultimo i laboratores, cioè gli aratori. Quindi proprio corrisponde. E per quello che riguarda il brano di oggi, mi sembra che ci sia un grande anelito all'immortalità, un anelito proprio alla vita nella risurrezione, alla vita di risorti, perché soprattutto la sequenza dall'11 al 13 sembra proprio orientata a questa prospettiva, no? Cioè che se noi nella nostra vita ci comportiamo in un certo modo, in quel giorno regneremo con il Signore, vivremo con Lui, Lui non ci rinnegherà. E questa, diciamo, secondo me è una prospettiva che avvolge non solo questo brano, ma anche il capitolo precedente, ecco, la questione appunto della risurrezione dai morti e del giudizio.
Nella vecchia CEI che io tengo sotto, il versetto 8 è tradotto così: ricordati che Gesù Cristo della stirpe di Davide è risuscitato dai morti. E così anche la Vulgata: ricordati che Gesù Cristo è risuscitato dai morti. In realtà nel greco il verbo essere non c'è, quindi sarebbe ricordati di Gesù Cristo risuscitato dai morti, non tanto del fatto della sua risurrezione, ma di lui con tutto il suo mistero. Non so se mi sono spiegata. Mi sembra che in questo contesto in cui Paolo incoraggia Timoteo, che sembra essere forse un po' pusillanime, lo incoraggia ad avere molta forza, a avere questo spirito di forza e non spirito di timidezza, e qui gli dica: ricordati, come diceva anche Rodolfo, ricordati dell'esempio di Gesù Cristo della stirpe di Davide risuscitato, e ricordati che se moriamo con Lui vivremo anche con Lui. questo ricordati non tanto della sua risurrezione, ma di lui, risorto ovviamente. Mi ha fatto venire in mente il primo versetto della lettera, del capitolo 12 della lettera agli Ebrei, quando l'autore, dopo aver passato in esame tutti gli esempi di fede, dice: anche noi, circondati da tanti testimoni, teniamo lo sguardo fisso su Gesù, autore perfezionatore della fede. Mi sembra essere un po', io l'ho letto nello stesso senso, cioè non tanto ricordati che lui è risuscitato, ma tieni fisso lo sguardo su Gesù, ricordati di Gesù Cristo, risuscitato dai morti.
Mi colpisce molto questo comando di Paolo, ricordati. Questa lettera ricorre moltissimo, l'invito a ricordare, fin dall'inizio. Paolo si ricorda di Timoteo, si ricorda della sua schietta fede, gli tornano alla mente le sue lacrime, poi gli dice positivamente di ricordarsi del dono di Dio, insomma, e adesso sì, l'invito a ricordare Gesù Cristo, risorto dai morti, e poi al versetto 14 ancora richiama alla memoria queste cose. Insomma, mi colpisce perché effettivamente la vita cristiana è una vita che è fondata sul ricordo, fondamentale ricordo. Ricordo per poter perseverare con Gesù, come dice poi il versetto 12, ed essere, non rinnegarlo, essere fedeli a Lui. E poi il ricordo è che Gesù Cristo, di Gesù Cristo risorto dai morti. Ecco, cioè il ricordo che Gesù è risorto, e quindi, siccome è risorto, ha tutte le potenze del risorto che può riversare su coloro che si uniscono a Lui. Nel ricordo, nel ricordarlo, come dice il versetto 1, attingi forza dalla grazia che è in Cristo Gesù. La forza va attinta da questa grazia che ricordava ancora il capitolo 1, che Timoteo ha ricevuto.
Ritorno anch'io sul tema del ricordati di Gesù Cristo. Perché mi pare che sia la conseguenza diretta di tutto quello che ha detto in precedenza. Cioè, come chiunque, militare o atleta, contadino, è impegnato in un lavoro serio, non può distrarsi, non può distogliersi dal suo impegno. Così questo che Paolo definisce buon soldato di Gesù Cristo non può distogliersi dal suo compito, dal suo dovere fondamentale, che è quello di vivere in Gesù Cristo, di ricordarsi di Lui, ma ricordarsi per condividere la sua vita, come dirà poi più avanti, se perseveriamo con Lui anche parteciperemo alla sua gloria. Quindi il soldato di Gesù Cristo, invitato più volte, ripetutamente, a condividere la sua sofferenza, non può distrarsi da questo compito. È il suo dovere fondamentale. Se vuole trarre frutto, come il contadino deve lavorare per avere frutto, se vuole avere il frutto della vita eterna, deve impegnarsi in questa direzione, cioè nel ricordo costante di Gesù Cristo e nella partecipazione alla sua sofferenza. Subito dopo dice, infatti, se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Quindi il soldato di Gesù Cristo è chiamato a questo, a morire con Lui. È questo di cui deve ricordarsi. Che il suo compito, il suo impegno, a cui non può venire meno se vuole essere fedele, è quello di morire con Cristo. È quello non solo di ricordarsi di Lui come un ricordo così di affetto, di riconoscenza, è assai di più. È ricordarsi per morire con Lui, per perseverare per sempre fino alla fine, per poter regnare con Gesù stesso.
Negli ultimi due versetti della pericope di oggi mi pare che il Signore quasi non dà scampo al fatto che noi siamo salvati, che ci salverà alla fine. Nei primi due versetti in modo positivo, cioè morire come è stato detto, morire con Lui, vivremo con Lui, e se abbiamo pazienza con Lui regneremo con Lui. Ma c'è anche un'altra strada. Se lo rinneghiamo, dice, anche egli ci rinnegherà. Mi sono molto interrogato su questa frase, perché dice anche egli ci rinnegherà. E allora ho pensato, quando è che succede questo nella storia della salvezza? Quando il popolo di Dio rinnega il nome di Dio adorando altri dei. L'idolatria è quella che più fa arrabbiare il Signore e arriva al punto da mandarli anche in una deportazione. Io ho trovato Geremia che dice bene questa cosa, che dice: hanno rinnegato il Signore, capitolo 5, versetto 12, hanno rinnegato il Signore, hanno proclamato, non è Lui. E dice ancora: perciò il Signore, Dio degli eserciti, praticamente li manda, li castiga. Come voi avete abbandonato il Signore e avete servito divinità straniere nel vostro paese, così servirete altri dei, altri degli stranieri in un paese non vostro. Non è che, non so se si può collegare a un rinnegamento, però c'è una presa di distanza che è pedagogica per un fine salvifico. E poi c'è l'ultimo versetto che di oggi, che dice: se noi manchiamo di fede, però egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. È qui che è la nostra speranza immarcescibile. Noi possiamo contare su questo. C'è tutta una tradizione nel profeta Ezechiele che dice appunto che arriva al punto di essere esaurito dalla infedeltà del suo popolo, ma lui dice: io per amore del mio nome vi salverò. Se andate in Ezechiele 36, dice: io, così dice il Signore, io agisco non per riguardo a voi, gente di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete disonorato fra le genti presso le quali siete andati. Ecco, a me pare che nella storia della salvezza esiste la possibilità di... è esistita, è avvenuto che il popolo di Dio ha seguito altri dei, ma il Signore non può rinnegare se stesso per amore di sé, del suo nome, che alla fine ci tira sempre fuori.
Il concetto di ingaggio che Sandro ci ha proposto stamattina mi sembra che sia estremamente importante proprio per la Chiesa, ma per i genitori, per gli educatori, per chi prepara proprio i bambini anche. Cioè, cosa ci ha detto Sandro come interpretazione? Che per essere dei seguaci di Cristo c'è questa sofferenza. Allora, è un pensiero che mi è venuto adesso, proprio penso che perché oggi c'è questo fascino, per esempio, di tutti gli occidentali che si arruolano nell'ISIS, che si arruolano, proprio perché viene proposto loro un qualcosa, davvero, oggi da parte nostra non proponiamo più un percorso che comporti anche questo tipo di sofferenza, non masochismo, ma nel senso proprio di una resilienza, nel senso di un aumentare proprio attraverso proprio le prove, le resistenze. Quindi a me sembra che proprio dovremmo proprio avere nella predicazione proprio, ma anche nell'educazione, proprio minore timore. Oggi la nostra preoccupazione invece qual è? Quella proprio di alleviare tutto, quando porti i nipotini, guai se portano loro la cartella, guai se loro non si entra con la macchina dentro la classe per non fare due passi, proprio tutte queste forme banalissime, sono concetti banali, ma però ecco che mi sembra che proprio invece un messaggio forte, quindi mi è piaciuto molto il concetto di ingaggio veramente proprio che comporti questo.
Volevo sottolineare solo un altro aspetto del versetto 10 in cui Paolo, dopo aver detto che soffre per il Vangelo fino a essere legato come un malfattore, dice anche: la parola di Dio però non è legata, e per questo tutto sopporto per gli eletti. È un'altra aggiunta che Paolo fa della fecondità, che lo dice anche in altre lettere con altre parole, quando dice: completo nella mia carne quello che manca alla passione di Cristo. La fecondità della comunione dell'Apostolo alla sofferenza di Gesù per gli eletti, per la Chiesa, perché giungano alla salvezza eterna in Cristo Gesù. E mi sembra che sia molto importante anche questo aspetto, anche proprio per dare speranza a noi, nella misura in cui il Signore ci chiama a quella misura piccola di partecipazione alla passione del Signore, con la grande promessa della vita. Anche a me colpiva, mi sembra che sia proprio il titolo della lettera, ecco, la promessa della vita, che riprende anche oggi: se con Lui moriamo, con Lui vivremo. Una parola che Gesù aveva già detto anche nel racconto della passione secondo Luca, parlando agli apostoli, quando dice: voi che siete rimasti con me nelle mie prove, io preparerò per voi un regno come il Padre mio l'ha preparato per me, e siederete alla mia mensa nel mio regno. Quindi c'è una richiesta di partecipazione alla sua passione, ma è fortissima la promessa della vita e della partecipazione della sua vittoria, della sua gloria, a cui noi possiamo attingere, e nello stesso tempo possiamo divenire partecipi per la salvezza degli altri.
Io ho visto appunto Paolo, l'autore della lettera, continua a enumerare, elencare, a tirar fuori motivazioni per Timoteo, per incoraggiarlo nella fede, e fra queste motivazioni c'è anche il ricordo di Gesù risorto, dice con un'espressione molto bella: risorto dai morti, è risorto. Quindi per Paolo si deve ricordare Gesù che è risorto dai morti, quindi ha ottenuto il premio. È un'esortazione, una e poi c'è quella formulazione: discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, che è molto bella. È il Messia che ha sofferto, ma è risorto, secondo tutta la mia predicazione. E dice: per il quale appunto io soffro fino a portare le catene come un malfattore. E qui c'è una... Paolo porta, l'autore comunque porta una prima motivazione per delle sue sofferenze, per Gesù,
per lui, dal quale è stato conquistato, però non è l'unica. E vediamo subito dopo, dice, dirà anche appunto che le sopporta tutte le sofferenze, anche perché la salvezza giunga per tutti, per quelli che Dio ha scelto, ha eletto, insomma, e per gli altri, e anche per coloro che, ai quali la salvezza è destinata, che Paolo sopporta tutte le sofferenze, le catene. E poi c'è questa espressione così molto bella, se io sono incatenato, però la parola di Dio non è incatenata. Si può vedere la parola di Dio, io ho pensato anche, si può anche pensare, è la promessa di Dio. Ciò che la parola di Dio contiene è la promessa. Sì, io porto le catene, Gesù è stato, per così dire, incatenato, anche lui fatto prigioniero, eccetera, ma la promessa di cui è stato portatore Gesù, promessa di vita, è quella continuato. Quella continua anche attraverso le catene e quella non è incatenata ed è il motivo per cui Paolo continua a testimoniare nella sofferenza la sua fiducia nella parola, nella promessa di Dio, alla quale Dio non può venire meno, perché questo è il significato di non è incatenato, nessuno la può imprigionare, è più forte, insomma, pare molto, molto forte l'esortazione. Poi c'è l'ultima parte, si discute molto, ho guardato i commenti, se un inno non è un inno. C'è chi, molti dicono che è un inno, altri però mettono in dubbio che sia un inno, ma vabbè, questo poi era poi la conseguenza che è importante, soprattutto sugli ultimi versetti, come intendere, perché sembrerebbe, se questa è tutta un'esortazione, se moriamo con lui, che sia il battesimo o no, forse no. Forse qui più che il battesimo può essere anche però, è la testimonianza a Gesù portata fino alla morte, come ha parlato in tu finora, allora con lui vivremo, se perseveriamo con lui regneremo, sono tutte esortazioni per Timoteo, per incoraggiarlo a continuare la sua testimonianza di fede che comporta tutto quello che abbiamo detto, che gli aveva detto l'Apostolo. E poi l'ultima parte, se lo rinneghiamo lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli però lui rimane fedele, cosa vuol dire? Allora se lo rinneghiamo però lui ci rinnegherà, ma alla fine non può, alla fine però ci perdonerà. È una contraddizione. Allora se è un'esortazione a rimanere saldo nella fede, doveva fermarsi lì. Io lo leggo, come lo legge qualcuno, l'ultima parte, rimanere infedeli, lui rimane fedele perché non può rinnegare non tanto noi ma se stesso, cioè è l'ultima motivazione, è l'esortazione, se rimaniamo a non rimanere infedeli, il punto è questo, non tanto, siamo sicuri, se rimaniamo infedeli stiamo tranquilli, perché tanto lui non può rinnegare se stesso, ma questa che esortazione è? A fare che cosa? A rimanere infedeli? Ma non può Paolo esortare a questo, è l'esortazione invece che qui è contenuta. Se rimaniamo fedeli, sicuri che egli è fedele, eccetera, cerchiamo di toglierci dall'infedeltà. Questo è il significato che alcuni vedono, altrimenti sarebbe una contraddizione. Cioè Paolo esorta a rimanere fedeli, poi dice, poi se siamo infedeli non preoccupiamoci. No, non è affatto così per Paolo, è una preoccupazione rimanere, non solo rinnegare, ma anche rimanere infedeli a lui. Non è che si possa essere tranquilli, vivere in modo tranquillo se si è infedeli. L'esortazione qui è, siamo sicuri però che egli non rinnegherà se stesso, le sue promesse e la sua parola, e perciò cerchiamo bene di essergli fedeli. L'esortazione io la vedo in questo senso.